dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 6 aprile 2020, ancora in quarantena e con la pancetta da divano, ma felici che si avvicina alla fase 2, un radioso futuro da eroi, sopravvissuti e soprattutto mascherati, siamo pronti per l'abituale lunedì dedicato alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio in sincrono di Milano Isola, Michele Di Maio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio meccanico di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buongiorno a tutti, bentornati da queste parti. E, tra l'altro,
buongiorno,
tra buonasera, buonanotte, buon pranzo.
La famosa fase 2, mi dice Freud che di queste cose se ne intendeva, è quella anale. Vedete un po' voi. Vedete un po' voi. Non so se ci conviene passare alla fase 2.
Beh, in realtà viviamo in un ciclo di storie Marvel, che anche lì c'era la fase 1, la fase 2, poi è arrivato Thanos con la fase 3, quindi ragazzi...
Ah, Thanos.
Sono uccelli.
Thanos è dura, Dal nome fa abbastanza paura. Come ve la passate questa quarantenaccia? Allora, cambiato qualcosa? Avete qualche novità? C'è qualcosa di nuovo?
Non ci sentiamo
è fame, è fame, no? È fame di vita. Succede qualcosa? Esiste ancora? È un là fuori?
Ma io e Michele ci stiamo scambiando un paio di libri, ne abbiamo parlato su Twitter in questi giorni. Sì, io ne stavo leggendo uno sui ristoranti, una roba strana.
Un libro sui ristoranti.
Si chiama La Guida Michelin.
Leggevo la pagina Wikipedia sull'uscire, sull'andare fuori.
Fantastico.
Sì, è un verbo che è un pezzo greco, una roba del genere.
Ok.
Ma la pagina di Wikipedia o della non ciclopedia?
Il libro sui ristoranti è come leggere l'Iliade, una cosa del genere, il giorno d'oggi. Cioè.
Ma infatti non si sa chi l'abbia scritto, perché ecco, se ne è perso a memoria.
È tradizione orale. Ragazzi, riusciremo. Non lo so, non riesco a capire gli italiani come riusciranno ad affrontare il rilascio. Perché,
il rilascio?
Sì, perché come popolo proprio, come no... Gli italiani sono un popolo abbastanza, no? Ognuno per sé, Dio per tutti, alla fine dei conti lo sappiamo, hanno la fantasia e la voglia di aggirare cosa. Metterli in quarantena è stata dura, è stata difficile, ma la quarantena è un qualche cosa di abbastanza chiaro, cioè anche una rete neurale è in grado di capirla, cioè stai a casa, non esci fuori.
If quarantena, then stai a casa.
Ecco.
Le reti neurali l'hanno capita, le reti non neurali non tutte, a quanto mi risulta guardando dal balcone ogni tanto.
Le reti neuroniche no, non tutte.
C'è qualche cosa che... Però, quando sarà invece un pochino più analogico ancora, sì, potete uscire, ma a queste condizioni, se avete il cognome che inizia con una consonante che però fa parte della prima metà dell'alfabeto e non siete nati sotto, ecco, sarà veramente dura, veramente dura.
Sì, anche perché non è chiaro poi niente, considerando che dovrebbero essere tra qualche giorno almeno qualche indicazione, non c'è nulla di chiaro, perché si pensa a una fase 2, ma non si sa nulla.
È ancora presto.
Sarà rilasciata in beta la fase 2, per cui quei software che potrebbero andare male, ma se c'è errore non è un problema nostro.
E pensa quando faremo i revival party di questo periodo, ognuno chiuso in casa sua.
Basta il preampli che sei saturatissimo.
Chi?
Tu, io. Michele, sì, sei ultra over.
Pensa quando, fra spero molto poco, ci sentiremo e diremo: guarda, oggi sono stato in giro, mi mancano tanto le conferenze Zoom a casa con gli amici. Là per i Zoom.
Che poi quando entrava quel tizio a casa e metteva dei porno schnice tedeschi.
Esatto, questa
era
è una.
Un po' quell'effetto sorpresa.
È una delle notizie del giorno. Lo Zoom bombing, non sapevo che esistesse.
Ma non ne abbiamo già parlato
dello Zoom bombing? Sì. Ma no,
della Zoom roulette, ma probabilmente sì, fra di noi.
Sì, mi ricordo, mi ricordo anch'io.
No, facciamo puntate troppo fitte per riuscire a ricordarci di cosa parliamo ormai.
L'avevo capito male, l'avevo visto.
No, però c'è,
Franco, ci siamo giocati l'unica notizia della settimana. Mi spiace.
Basta.
Ciao.
Voi fate finta di niente quando dico.
Però è diventato, ragazzi, è diventato un trend i tizi che si autoriprendono per fare i video di se stessi e utilizzarli come sfondi su Zoom. Cioè,
sì, è lanciato una moda.
Sì, è diventato.
I video di se stessi come sfondo di Zoom.
Sì, e quindi gente che fa finta di entrare dalla porta mentre sta in call ed è il video di se stesso che entra, è favoloso.
Ma io pensavo il video di uno che si mette come se stesse ascoltando la conferenza, in realtà non c'è, metti solo lo sfondo.
Quindi tu ti metti a dormire nel frattempo. Caspita che ideona.
Francesco è un genio del crimine, Francesco.
Esatto. Beh, io mi sto divertendo, trovo degli sfondi meravigliosi
sicuramente. Hai trovato degli sfondi meravigliosi, tipo?
Sì, perché dopo il gingillo di Giulio dell'altra settimana l'ultimo aperi zoom per appunto l'ho fatto sull'ultima cena di Leonardo, c'era lo sfondo dell'ultima cena e io in mezzo
direttamente dal refettorio.
Ho un ego abbastanza basso, esatto. Ho un ego
e poi a un certo punto entra Leonardo e dice ops, scusate,
esatto, e se ne esce.
Comunque la notizia che mi avete cassato come ripetuta eccetera sarebbe da ricollegare a tutta questa problematica sulla sicurezza della piattaforma Zoom. Prima di tutto, perché Zoom? Perché ha avuto tutto questo successo? Perché le altre piattaforme fanno pietà?
Perché secondo me è una somma di due cose. Uno, le grandi corporation già lo usavano, soprattutto in Europa, e quindi lo usi a casa, lo usi al lavoro, lo usi anche a casa e continui a usarlo fra gli amici, e quindi istruisci il papà, la mamma, la zia, il fratello, la cugina, la nonna e tutto quanto. E due, perché è l'unica piattaforma gratuita in grado di fare videochiamate, cioè nell'ambito della prova gratuita, fra tante persone. Per cui mentre, non so, WhatsApp aggiungi tre amici, il quarto non puoi... anche FaceTime ha dei limiti abbastanza piccoli.
Skype è limitato?
Ma probabilmente
Skype devi essere iscritto. Infatti Microsoft ha lanciato
devi fare un
oggi Microsoft ha lanciato casualmente oggi, facendo catch-up degli ultimi 10 anni di storia del software delle videoconferenze, la possibilità di entrare in una conferenza senza la registrazione come
cosa che avevano già le altre versioni di Skype, fra l'altro, cioè nel senso l'hanno portata dalle versioni
perché,
professionali.
Da quello che si legge, il fatto che tutti siano migrati su Zoom e ancora di più quello che mi dici tu Francesco, che uno dei motivi è che le aziende usavano già tutte Zoom, è veramente preoccupante alla luce delle notizie
Zoom
che sta venendo
corporate,
fuori.
Esatto, Zoom a livello corporate è utile perché ha un'integrazione molto profonda con i sistemi di calendario e quindi di pianificazione, cosa che adesso ha anche Microsoft Teams.
Anche, per cui anche uno un'integrazione può eccezionale con i tuoi dati privati.
Come Microsoft Teams, comunque in generale, nel senso, per cui è molto facile, cioè è anche collegata poi in base al calendario, ti dice se sei disponibile o meno. Quindi in un ambito corporate tu sai i colleghi se ci sono, organizzi le riunioni, sai quando sono liberi, ha proprio un'utilità di questo tipo, non è l'unica piattaforma.
Ti dice no, guarda, non fissare la call con Francesco il mercoledì pomeriggio che va dalla prostituta abitualmente.
Non può.
Pazienza.
No, assolutamente. Non per quei 5 minuti, dopo.
A livello tech però, spezzo una lancia a favore, di tutti quelli che ho provato, che me ne capitano diversi con il corporate, è quello che ha la qualità video migliore.
Ok, ragazzi, state facendo il
ed
io sto cercando quello... di introdurre la notizia.
Aspetta, ultima cosa, ed è quello...
un po' di merda su Zoom.
Ed è quello con cui dici in generale meno volte. Si sente? Oi, ci sei?
È
si
vero,
sente?
Vero, ehi. È vero.
Ok. Detto questo, se mi permette, continuate pure a utilizzare Zoom. Io sinceramente l'ho disinstallato dal mio computer e penso che leggendo quello che è venuto fuori, qualsiasi persona di buon senso, ma ancora di più qualsiasi azienda o dipartimento IT di azienda di buon senso non possa far altro che azzerare, cercare di estirpare questa cosa maligna dai suoi computer. Perché
dalle molte aziende corporate con cui lo usavo per comunicare mi sono arrivati in effetti mail che dicono per favore non usarlo mai più.
Porca quindi miseria, abbiamo visto e vissuto vicende relative alla sicurezza in questo periodo, ma negli ultimi anni, di software di ampio respiro, con vulnerabilità enormi dovute a spesso incompetenza o voglia di prendere delle scorciatoie o voglia di cercare di... Qui siamo di fronte a un atteggiamento decisamente ostile nei confronti dei dispositivi e dei proprietari dei dispositivi.
Ostile
sopra cui...
o sloppy? sloppy?
No, no, ostile, ostile, decisamente ostile, perché...
Con sloppy che vuol dire no, superficiale, vuol... legge...
No, no, non è superficiale, perché quando tu...
No, no, è sloppy, esatto, è una cosa un po'...
Quando tu fai un installer come quello di Zoom sul Mac, che invece di utilizzare le semplicissime da utilizzare modalità di installazione automatiche di Apple, che ti fanno, permettono all'utente di scegliere, di vedere il contratto, di vedere l'EULA, dopodiché di scegliere dove installarlo, hanno, che è facilissimo da utilizzare.
Ma scusami, hanno... quella roba che tu quando avvii l'installer fai clic 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 veloce per andare avanti perché sennò ti rompono le scatole.
Quelle però hanno un senso, esatto. Invece utilizzare uno script di preflight, l'installer di Apple ha un lato produzione, una serie di slot dove puoi mettere degli script che hanno un significato ben preciso. Quello iniziale è quello che ti permette di verificare con uno script se il sistema dell'utente è in grado di far girare il tuo software. Qual è la sua caratteristica? È che viaggia prima di qualsiasi altro controllo, prima di aver chiesto all'utente vuoi che lo installi veramente, prima di avergli fatto vedere l'EULA, prima di avergli chiesto il consenso, prima di tutta una serie di procedure, nonché la scelta di dove installarlo. Utilizzare questo script, dovendo scrivere uno script apposito, quindi dedicare delle ore uomo, peraltro uno script, non so se tu Francesco sei programmatore, se ci hai dato un'occhiata, è una roba vomitevole.
Complicatissima, sì.
Sì, è vomitevole, proprio vomitevole. E utilizzare quello per fare tutta l'installazione dei file in maniera assolutamente opaca, in modo che l'utente non sia in grado di andare a vedere dove è stato installato, anche aprendo con i vari software, i Pacifist, eccetera, Packet Inspector, eccetera, Package Inspector, andare a vedere... È assolutamente ostile, non è sloppy, è ostile.
E a quel punto il CEO di Zoom, Eric Yuan, con la sua tipica voce californiana, ha detto:
I'm sorry.
Che ha una voce che ricorda molto quella di altri amici, ma insomma.
E poi si è tolto la maschera.
Esatto,
tipo, e fra l'altro. Alla fine, quando scoprono il cattivo.
Tra l'altro, visto il che mostro. Gli italiani sappiamo che hanno memoria storica corta. Di Zoom, comunque in digitale ne abbiamo già parlato almeno uno o certo. Due anni fa, perché installava un web server non disinstallabile neanche formattando e bruciando il computer.
No, ragazzi, ma è colpa vostra che usate il Mac.
No, non disinstallabile.
Era disinstallabile, si reinstallava. Cioè, ti permetteva di disinstallarlo. A posto, fatto, disinstallato, poi andavo a vedere il giorno dopo e si era reinstallato. Un web server.
Vabbè, quindi insomma, tu non usi questo solo perché è veloce a installare, non ti fa fare clic clic clic, leggere l'EULA che tanto non leggeresti, e basta, no?
Proprio così. È così che va al mondo.
E basta, poi non ha fatto nient'altro.
No, utilizza una serie di librerie, dei frameworks antiquate, che sono più vecchie del server parse che Francesco ci fa usare per le notifiche push, con una serie di vulnerabilità conosciute, per cui chiunque va a cercare su internet come faccio a bucare un software che monta questa libreria, ci sono i tutorial su internet, è il motivo per cui è molto
su
facile
WikiHow ci sono, fra l'altro
è molto facile fare lo zoom bombing di cui parlavamo prima. Una serie di caratteristiche nell'EULA, ad esempio Zoom si definisce praticamente una società di advertising e dici ma scusi, ma come, veramente io volevo solo...
Giulio, perché stai mandando il curriculum?
No, guarda,
ma sì, ma poi hanno, per sbaglio si erano sbagliati e mandavano i dati a Facebook, che vuoi, c'è stato un coro? Franco,
Senator, we run ads.
Esatto, ti riferivi a questa?
Sbagliato maglietta.
Ho perso il filo del discorso. Sì,
vabbè, cioè. Ragazzi, ma al Washington Post il CEO di Zoom ha detto che prendono privacy e sicurezza in maniera estremamente seria.
Seria, certo,
non capisco
seria.
Di cosa vi non state preoccupando.
Seria non, seria non vuol dire che siano dalla tua parte.
Il problema secondo anche me in questo caso è ancora più complesso di quando abbiamo fatto molta critica rispetto a Facebook, perché lì l'approccio di Franco di dire io esco oppure cancello, disinstallo, lo riesco a immaginare, perché di fatto è una tua scelta che ti implica una serie di restrizioni. Sì, sono tutti lì, però se vuoi fare un passo indietro e contattare le persone lo puoi fare anche in altro modo. Quando lavori con il corporate ti arriva un invitation lì su Zoom, a meno che tu non fai un percorso di veramente moral suasion rispetto alla corporation, no, beh, è molto difficile.
Giulio,
dire,
attenzione,
no,
si può usare via link web, quindi è scomodo, lo nascondono bene, è fatto di tutto per farti installare un client, ma in teoria clicchi sul browser e puoi partecipare a una
e tu sei sicuro di che l'app per il browser non utilizzi?
No, sono sicuro che utilizzi le cose malevole, passi i dati per la Cina, registri le mie conversazioni,
però almeno questi se
su bucket S3 pubblici e cose
varie, ok.
Sono sicuro di ciò, esatto.
Ecco, perfetto, vedo che siamo intesi. Hai ragione Giulio, ma infatti il discorso non dovrebbe essere non dovrebbe partire dagli utenti, dovrebbe partire dagli uffici, certo. IT dovrebbe essere, e credo che questa campagna che è stata fatta sul web da parte di una serie di giornalisti e commentatori con un certo peso possa servire proprio per quello, da una parte all'azienda di correggere la rotta e dall'altra agli uffici IT di essere un pochino più attenti sul software che installano.
C'è un problema secondo me alla base, nel senso che noi lo diciamo sempre, i servizi internet costano e tutto quello che è gratis chiaramente c'ha un perché.
È come la fase 2.
Zoom costa anche volendo.
No, aspetta, quello che volevo arrivare era esatto quello, nel senso lo streaming video, le videochiamate hanno un costo probabilmente molto molto elevato, sono fra le cose più complicate da gestire, apposta, soprattutto questi che raggruppano le chiamate e poi le ridistribuiscono, quindi non in maniera peer-to-peer, motivi per cui riesce a gestire così tanti utenti, ho fatto call con 200 persone e regge benissimo da questo punto di vista. Tutto questo costa. Zoom ha un abbonamento anche non economicissimo in versione corporate, ma attira da sempre gli utenti con una versione gratuita. Zoom è diventato di fatto, essendo l'unico che funziona bene da questo punto di vista gratuitamente, la piattaforma per scelta. Ci sono finiti tutti e quindi hanno scoperto le varie magagne. Ci trasferiremo tutti adesso sulla nuova piattaforma che per qualche inizieremo a usare Skype e scopriremo anche lì le magagne, inizieremo a usare GoToMeeting, WebEx, Teams,
è un processo,
Google
Francesco.
Duo, qualsiasi cosa,
è un processo.
E prima o poi, finché vorremmo trovare un meccanismo comodo, senza sbatta e gratuito, finiremo sempre poi alla fine a finire in qualche loop del genere.
Sì Francesco, ma fa parte del gioco, e il gioco è avere una stampa, chiamiamola stampa, che fa quello che stiamo facendo noi, che sta cercando di mettere sul piatto della bilancia anche questi argomenti. Finché nessuno ne parla, le aziende si ritengono libere di fare tutto quello che li avvantaggia dal punto di vista della concorrenza e del guadagno. Nel momento in cui nella comunicazione c'è questo fatto, le aziende ne fanno peso, gli sviluppatori nel loro ambito, nel loro mondo, nella concorrenza che hanno con i loro avversari, con i loro competitors, saranno più portati a offrire delle piattaforme più rispettose anche della privacy e delle normali, perché oggi dovrebbero essere normali procedure di funzionamento e di rispetto. No. E non credo che sia un no, dobbiamo per forza adesso migrare tutti. Dobbiamo parlarne e fare in modo che tutti, che sia un principio comune a tutti quelli che fanno software e a tutti quelli che scelgono un software per farlo usare, che ci sia anche questa cosa importante. Guarda che qui sono sputtanati, per cui cosa fanno? O si danno una regolata e dimostrano di essere diventati più bravi, o si apre il mercato per un competitor che è analogo per quanto riguarda proposta, ma che ha una, tra virgolette, fedina penale più pulita.
Ecco loro, adesso quelli
basta,
di Zoom...
Dai. Parliamo ancora di Zoom, però impariamo a tagliare, chiudere un attimo dopo un po' gli argomenti. Sono 20 minuti di Zoom, mi sembrano eccessivi. Se vogliamo parlare di cattivi, parliamo di Facebook, visto che siamo in tema. Mi è piaciuta la guerra tra non sono i capponi di Renzo, ma è una specie di, come si chiamava, ci aveva detto Michele, il Mexican deadlock, una roba del genere, quando
il Mexican standoff,
ecco, il Mexican
lo stallo
standoff
alla messicana,
esatto,
dice.
Ci sono Zuckerberg e l'amministratore delegato di NSO che praticamente si puntano una pistola alla tempia dicendo tu sei un assassino. E Michele, vuoi riassumercela tu se hai letto la notizia?
Allora, in pratica cosa è successo? Che Facebook sono andati, quelli di Facebook sono andati da quelli di NSO a provare a comprare praticamente dei tool che aiutassero Facebook a monitorare meglio i loro utenti, non tanto da quello che si è capito dalla ricostruzione della storia, non tanto gli utenti generali quanti quelli di cui, se non sbaglio, avevamo forse già parlato mesi orsoni, che sono nei programmi di prova di Facebook, che praticamente ti monitorano anche quanti centilitri di pipì fai in bagno ogni giorno.
Sì. Quindi, l'NSO è la National Security Agency?
NSO esattamente, so per cosa sta, si chiama NSO Group. Ed è
no,
una
è un'agenzia, non è un'agenzia governativa, non è NSA, ma è una società privata. Che
è una società ispirata.
Poi magari che ne sai che sotto non ci sia...
Che si occupa di spyware.
Cioè, usiamo un nome che non se ne accorga nessuno.
Esatto, una società che fa NSO e si occupa di spyware.
Allora, l'NSA, c'è l'NSB,
l'NSO Group è un'azienda che produce spyware, che è tristemente famosa per averlo, per avere tra i suoi clienti stati con una reputazione abbastanza bassa per quello che riguarda il rispetto dei diritti umani, attivisti, dissidenti, giornalisti e robe del genere. E, ecco, diciamo che a livello di reputazione è una delle peggiori. Facebook aveva distribuito questo software teoricamente rendendo chiaro, ma fino a un certo punto, che gli utenti lo installavano per avere un tracciamento più completo. Funzionava, era quello, vi ricordate, che si installa come proxy, per cui tutto quello che è il tuo traffico sul tuo dispositivo, non solo quello di Facebook, ma passa attraverso i server di Facebook.
Però addirittura una VPN più che un proxy, no?
È una VPN, hai ragione tu.
Sì, cos'era? O NAVO, se non
però,
mi sbaglio.
Però su iOS, o NAVO, bravissimo, su iOS anche questo meccanismo è molto meno invasivo rispetto a Android, cioè fondamentalmente ti permette di analizzare il traffico web e solo quello, non ti permette di andare a vedere tutto quello che hai installato, leggere i messaggi, ascoltare le telefonate e tutte robe del genere. Per compensare questo squilibrio tra possibilità su Android e già così siamo a livello di spyware, ma va bene, per compensare questa differenza Facebook ha pensato bene di andare a chiedere al più malfamato produttore di spyware di avere gli algoritmi, di avere il software per inserirlo dentro a loro di software e per appunto riuscire a andare più in profondità, a ficcanasare nei dispositivi degli utenti. Direi che oggi si fanno la guerra: da una parte c'è Facebook che ha fatto causa a NSO Group perché erano stati pizzicati a utilizzare le vulnerabilità di WhatsApp per spiare appunto giornalisti, dissidenti, attivisti, robe del genere.
Oltre 100 giornalisti e dissidenti, attivisti per i diritti civili in giro per il mondo.
L'amministratore delegato di NSO Group che dice: ma tu che cosa ce l'hai con me che sei venuto a chiedermi che ti dessi gli algoritmi per fare le stesse cose sui tuoi utenti? Insomma, non è una guerra tra poveri, è una guerra tra balordi.
Esatto, potrebbero farci una tipo una nuova stagione di Narcos.
Ma lo faranno sicuramente, plata o plomo, una roba del genere.
Esatto.
Certo, è proprio così. Vabbè.
E qui sì, no, stiamo parlando probabilmente del male assoluto. Ci manca solo che nella entri in mezzo anche Palantir, quella società, quell'altra società di ricerche, manca Cambridge Analytica, poi è tipo il gota della sorveglianza di massa che si è riunito.
Esatto.
Che fanno le riunioni probabilmente in qualche stanza buia,
esatto,
con tutti gli schermi attorno.
Lo dissi già, no? Come provocazione, dicevo che Zuckerberg era l'Hitler del terzo millennio. Però diciamo che oggi si va consolidando un'immagine di un certo tipo di imprenditori del web che, se non come l'Hitler del terzo millennio, ma che probabilmente tra 20 anni saranno considerati come oggi consideriamo i narcotrafficanti colombiani e messicani. Credo che su questo tu, Michele, non ci sia andato tanto lontano.
Sì, se ci va bene finirà così, perché come per non voglio ritornare sul discorso di Zoom, però se le aziende non capiscono appunto le vulnerabilità che può portare l'uso di Zoom, e faccio lo stesso ragionamento anche le persone che non capiscono cosa voglia dire utilizzare determinati prodotti, dare corda a determinate aziende.
Vabbè, ma non
è detto che il futuro sarà quello che dici tu.
Non devono capirlo, devono ascoltare le notizie
Digitalia.
Devo ascoltare Digitalia, perfetto, ma non solo Digitalia, quando escono queste cose poi ne parla anche il Corriere della Sera, ne parla Matteo Flora, ne parla gente con la risonanza magari maggiore della nostra, pian piano la notizia si espande ed è giusto, no, che ci sia questa attenzione, questo cambiamento. Io credo che lo dissi già nella puntata di inizio anno, che con questo anno il vento è cambiato, che questo tipo di atteggiamenti, questo tipo di verranno ancora tentati.
Dici,
ma
sono più evidenziati dall'opinione
sì,
pubblica.
L'opinione pubblica inizia a capirlo, non dico ad apprezzarlo, sicuramente l'offerta gratuita sarà e lo sarà sempre di più, visto i tempi magri che ci aspettano, sarà più appetibile rispetto attento alla privacy o cose del genere, ma chi esagera comunque rischia una perdita della reputazione, e quindi non credo che andrà peggiorando questa cosa, credo che si andrà verso una sensibilità maggiore a livello proprio di società. Cose belle durante la quarantena e l'epidemia: abbiamo imparato come si fa a fare il rifornimento, tipo pompa di benzina, di una stazione, di un impianto di produzione di energia nucleare. Bellissimo.
Ma self-service o servito?
Self-service, ma solo contanti, perché il bancomat non funziona.
Allora, innanzitutto si fa una volta ogni anno e mezzo.
Sì.
Fortunati se quel giorno c'è scioperi. Esatto, se quel giorno c'è sciopero è un casino.
Non lo sapevo. E il carburante arriva dentro dei camion senza insegne, senza scritte, che è importante perché se ti ciulano un'autocisterna di benzina ti gira le balle, ma se ti ciulano un'autocisterna di uranio 200 insomma il problema si fa un tantinello più importante.
Beh, ma allora non c'è scritto niente fuori, ma sono totalmente verdi, luccicanti. Esatto. Questo mistero.
Esatto. Però infatti ci saremmo persi un casino di film degli anni 80, anni 90 con i terroristi islamici che andavano all'assalto dei camion ricchi di materiale radioattivo per costruirci le bombe.
Le bombe sporche. E certamente, questo lo leghiamo al coronavirus perché c'è un bel articolo che spiega come l'epidemia e il distanziamento sociale sta causando, è su Ars Technica, sta causando una serie di problemi logistici per il refueling della stazione di una degli impianti nucleari di Palo Verde. È interessante, ve lo mettiamo da leggere, una lettura breve.
Sì.
Però
spoiler alert, alla fine l'unica cosa che cambia è che di solito, appunto, insieme al rifornimento fanno tutta una serie di altri lavori di manutenzione, ne approfittano per fare altre cose, un po' come quando cambiate i mobili in casa e ne approfittate per dare una ripassatina ai muri. Però fanno tutta una serie di altri lavori che coinvolgono
debugging e cose del genere, manutenzione.
No, beh, anche fisici che riguardano poi i saldatori, operai.
Dando una stuccatina, sai?
Esatto, una stuccatina. La cosa passi più bella, sul grafene, la cosa più bella, dal grafene.
Esatto, il grafene va tenuto lucido, è importante. La cosa che mi è piaciuta di più è che hanno paragonato, hanno detto il meccanismo, la macchina che serve per mettere e togliere queste barre di combustibile nucleare è esattamente una versione più grande del giochino del Luna Park, quello con la gru che prende i più pazzi. Ecco, allora, considerata
ma
l'efficienza,
nel senso che fratto, tu prendi la barra di uranio, la tiri su, quando arrivi sulla
temperatura
si riapre all'ultimo
momento.
Che poi le macchinette, quelle dei Luna Park, sono anche taroccate, perché in realtà la forza che ci mette per prenderle è tipo una è tipo una ogni tot tentativi, e chissà se è lo stesso anche per le barre di uranio.
Ma davvero?
Hai visto?
Ma guarda te, io pensavo che non fosse uno ogni tot tentativi, ma che fosse sempre che muore.
Ma perché sei scarso?
Io sì, sono scarsissimo. Non, effettivamente, avete mai vinto qualche cosa alle gruette che acchiappano i peluche lì dentro?
No.
Quanti soldi ci avete messo nella vostra vita?
Poco.
No, esatto, penso che
non credo di averci provato.
Io qualche volta ci ho provato. Non ho vergogna a confessare,
mai.
Perché io non lo so, sono di quelli così scemi da pensare di essere più furbi del tizio che trucca la macchinetta, e invece no. Va bene. Sono interessanti però approfondire tutti questi, ti fa capire come funziona la società, no? Non solo il refueling degli impianti nucleari. Emergenza virus, tra 20 giorni si bloccherà la raccolta differenziata nelle città. Questo è già più un casinetto che ci tocca da vicino. Grazie amici, grazie, perfetto. Allora,
la munnezza non è di grosso
non me ne frega niente. Quando sarete sommersi dalla vostra stessa cacca,
no, il problema è
perché la butti nell'immondizia,
vi ricorderete di me.
Il problema è che si scala quello che è stato un problema negli anni passati su Napoli, anche su Roma spesso è emerso come problema, è il fatto che non c'è una chiara politica di gestione del rifiuto, quindi ogni volta che c'è una fuori norma, che può essere periodi tipo questo ovviamente, che siamo concentrati in casa e quindi c'è più produzione di rifiuto casalingo eccetera eccetera, non c'è un sistema che possa supportare una politica sul lungo respiro. A Roma ad esempio la situazione è molto difficile, si inceppa ogni due mesi e si tende a fare accordi con altre regioni, addirittura con l'estero, per portare la spazzatura fuori, insomma situazioni abbastanza complicate, quindi qui è un tema più che altro proprio di mala gestione, no? Che poi tende anche a impattare su tutta la tecnica e tutta la gestione poi che ne consegue, insomma.
È una cosa molto complicata e che ovviamente non si fa fatica in realtà molto grandi a far funzionare, quando poi ci sono degli impedimenti come quelli attuali, perché attualmente ci può essere maggior produzione forse, anche se in realtà ce n'è di meno da parte di tutte le attività che sono chiuse, certo. Aziende, ristoranti, negozi eccetera. Però poi c'è gli addetti allo smaltimento che hanno comunque delle problematiche loro, no? Il distanziamento sociale, per cui immagino non possano lavorare vicini, in coppia, devono lavorare eccetera. Ma il più grosso problema, dice la stampa, è la fine della filiera. Cioè nel momento in cui tutta la raccolta differenziata si fa per portare la roba in dei posti dove la materia viene riciclata, se gli impianti di produzione che riciclano sono fermi, c'è un accumulo di materia prima che si riflette, non è roba che tiri fuori dalla miniera, non facciamo più le macchine, va bene, piantatela di estrarre il ferro dalle miniere perché in questo momento non le produciamo. No, in questo momento abbiamo la fabbrica ferma, ma la produzione che continua, e quindi si accumula questa roba e ovviamente i magazzini di stoccaggio inizieranno a essere pieni, la filiera si blocca via via e a un certo punto c'è il rischio che si arrivi addirittura a non riuscire più a raccoglierla per strada, perché
un meraviglioso magazzino di stoccaggio che è qua fuori in strada.
Esatto, esattamente. E sono ha ragione Giulio, sono dei meccanismi che sono già difficili da far funzionare nella norma. Quando ci sono i piccoli intoppi succede un gran casino.
Esce fuori tutto allo scoperto.
Quando ci sono dei grandi intoppi come questo, cioè qualche blocco sistemico, mamma mia, la soluzione qual è? La spariamo sulla luna sta rumenta.
Elon prepara il razzo.
Elon sicuramente avrà una soluzione. Vi ricordate che abbiamo parlato del campionato virtuale di Formula 1, del Gran Premio del Bahrain virtuale? Hanno fatto anche una seconda tappa, non lo sapevo, ieri.
E ha vinto la Ferrari, che evidentemente adesso si capisce perché sulle macchine vere fa cagare, perché Leclerc gioca troppo ai videogiochi.
Ecco, ok, mi piace.
Anche se dice di aver giocato una settimana sola, però dici non ce la racconta tutta giusta.
Esatto, quindi il Corriere titola Leclerc domina il GP virtuale, trasmesso poi da Sky. Però allora spiegatemi una cosa, perché dall'articolo non era chiaro, gli altri piloti, cioè Hamilton, era Hamilton o no?
Sì,
no.
Allora fanno
alcuni sì, alcuni
Hamilton
no.
Non c'era,
okay. Ecco.
Non
ecco, c'era Giovinazzi.
Ma in generale sono quasi tutti i piloti veri che partecipano, e tranne qualcuno che aveva dei problemi, qualcuno che ha deciso di non partecipare, ma fondamentalmente sono le stesse squadre che partecipano, cioè non è che puoi unirti tu a loro e guidare.
Non è come lo zoom bombing che entra gente a casa.
Però
spoiler
sì,
della prossima.
Però esatto. C'è della gente che normalmente non c'è, ad esempio il quarto posto ha fatto il fratello di Leclerc, Arthur Leclerc. Dici vabbè, ok, va bene, cioè, è come se tu vai a vedere, non lo so, i Pink Floyd e sul palco c'è Robert Gilmour che suona la chitarra, dici ma che cacchio è Robert Gilmour, no? Certo, guardi Digitalia e c'è Roberto Di Maio, dici Roberto Di Maio, ma che cacchio è Roberto Di Maio, è così, vabbè. E deve essere stato molto emozionante come i Gran Premi quelli veri. Leggo che James Leclerc domina il GP, il secondo appuntamento eccetera. La pilota della Ferrari al debutto nelle gare simulate ha guidato in solitaria per 28 giri dopo essere partito in pole position. Aveva guadagnato una posizione al via per la penalità inflitta al giovane danese della Renault Lundgaard. Per cui è partito. L'unico che era davanti a lui ha preso una penalità, ha girato primo tutto il tempo e ha vinto.
Cazzo, no, io divertente ho la registrazione come un gran premio, cioè, ho visto il momento della partenza, c'erano tutti lì che facevano pronti, partenza, uno dietro gli fa, com'è che si fa a far partire? Alt F4!
Una roba così.
E li ha fregati tutti.
Una roba così. Ci scrive Fabrizio Mele che nel Virtual GP corrono anche personalità della Formula 1, ex commentatori, streamer che giocano agli sport, eccetera. Quindi un po' la qualunque. È un po' la partita del cuore, insomma.
È la partita
quindi,
del cuore.
Quindi, cioè, settimana prossima Leclerc Facconi, vai.
Perfetto.
Spoiler, perfetto. Seguitemi.
Due minuti per ringraziare il nostro sponsor Squarespace.com, semplicemente la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare sulla rete. Squarespace è facile da usare, non ci sono plugin da installare e le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine i vari elementi. Immagini, gallerie, portfolio, player, audio, si posiziona tutto con un click del mouse. E poi Squarespace è fully managed, che significa che non esistono compatibilità da verificare, non esistono aggiornamenti, bug da fissare, perché lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. Ci sono anche strumenti per la realizzazione di negozi online completi. Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo perché contiene strumenti per la gestione del magazzino, processare gli ordini, inviare email ai clienti, tutto con la solita interfaccia utente intuitiva a cui ci è abituato. Inoltre Squarespace ha design unici e originali con molte opzioni di personalizzazioni per rendere il vostro sito assolutamente unico senza dover installare un singolo plugin. E se avete problemi, supporto utente a disposizione 24 su 24, 7 giorni su 7. Membri del team di supporto che vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace. Che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima, vi aiutano, sia che siate in trial gratuita, sia che siate utenti paganti. E sì, c'è la trial gratuita, non dovete spendere niente per provare Squarespace, lo provate gratis senza neanche mettere la carta di credito. Andate su squarespace.com/digitalia e attivate la vostra trial per un mese gratuito. Poi alla fine, se non vi serve, amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, usate il codice coupon Digitalia per avere il 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Corona Baby. Ecco come l'hanno chiamato, l'avevamo già preconizzato un paio di puntate fa, Michele. Corona Baby, è come il baby boom. È sì. Come...
Allora, fammi queste notizie poi.
Perché?
Perché allora questa è la notizia del questo esperto tedesco di benessere sessuale, Axel Jürg di... Già che ti chiami Axel Jürg Potempa e... Vabbè, che al Berliner Courier ha detto che la gente sta schiacciando in questo periodo e quindi sotto Natale dovrebbero nascere tanti bambini. E il Corriere ha deciso di riprendere la notizia e Digitalia ha deciso di riprendere la notizia. Va bene, parliamo.
C'è chi decide di fare come diceva Michele, c'è chi decide di fare speciali su speciali di Digitalia.
Leggi la
tutta. Tempo come può.
Leggi la
Io ho
tutta,
una scusa che sto facendo la quarantena da solo, non so qual è la vostra.
Leggi la tutta la notizia, perché non parla solo dei boom, ma parla anche di profilattici e sex toys. Quindi c'è
che sono in aumento.
C'è l'angolo di promozione in modo che il titolo dei produttori di sex toys in borsa abbia un bel boost. Per cui c'è
Dildo King, massimo fornitore.
Chi non conosce Dildo King, che peraltro come titolo della puntata mi sembra anche eccezionale.
E se vogliono sponsorizzare con prove prodotto.
Assolutamente no, prove prodotto ti lascio a te, perché Dildo King credo faccia delle cose a me meno affini. E...
spedite a Michele Di Maio, studio Milano Isola, Milano. Esatto.
Però al di là di questo c'è invece l'angolo più sociale e più importante, che è di nuovo nelle problematiche collegate alla quarantena, ed è da una parte il raddoppio del consumo dei profilattici a fronte della chiusura di molte aziende. Perché molti produttori, in particolare Ritex, voi non lo conoscete, ma è il più grande produttore tedesco di profilattici.
Che quando dice Franco che andava in Germania dell'Est.
Esatto, con la borsa, con le calze, da famosa, si diceva, no, io ero bambino in realtà a quei tempi, però lo dicevano.
Si diceva.
Con le collate e le penne.
Certo, bravo, e le sigarette. E cosa succede? Che in realtà la maggior parte dei profilattici che vengono distribuiti in giro per il mondo vengono prodotti da poche fabbriche, poi vengono rimarchiati, scatolati, eccetera, e distribuiti. Questi produttori in alcuni paesi sono stati costretti a chiudere perché non sono stati integrati tra le aziende con delle necessità relative ai beni primari, la salute.
Servizi essenziali.
E certamente, con la piccola particolarità che sono quelli che producono e distribuiscono preservativi anche in paesi in via di sviluppo, dove sono fondamentalmente, a fronte di difficoltà nelle campagne informative, situazioni culturali particolari eccetera, e situazione di diffusione delle infezioni per malattie sessualmente trasmesse, insomma tutto questo diventa una mezza bomba biologica che è pronta a esplodere, perché un conto è se non arrivano i preservativi nelle farmacie di Milano, e questo è un problema, ma se mezza Africa, dove ci sono dei grossi problemi di contenimento delle epidemie di HIV principalmente, non arrivano più preservativi per un periodo lungo di tempo, si rischiano dei danni a livello di salute e di morti poi da contare.
Sì, che poi è un tema in realtà legato a come sono state fatte queste liste di servizi essenziali, perché poi ovviamente anche spesso, no, nelle filiere complesse si tende a dimenticare che un'azienda che fa bulloni di suo non è un servizio essenziale, ma quel bullone, se serve poi a far funzionare la macchina che produce un genere alimentare, chiaramente all'interno di quella filiera ha il suo valore. Quindi anche in questo caso ci sono tanti servizi e magari su una lista indicativa potrebbero non essere considerati come fondamentali, però considerando il primo aspetto, quello che dici tu della forte interconnessione, globalizzazione, quindi quello può non essere fondamentale per la Germania perché è sostenuto da altre aziende, potrebbero non essere per l'export che genera, e poi il tema anche della impossibilità in questo momento di sostenere momenti così prolungati senza poter reagire. Sentivo un commentatore l'altro giorno del Financial Times che stimava il fatto che, poi non so relativamente a quale calcolo, ma se prendiamo in considerazione Apple, l'azienda più ricca in termini di cassa, no, tra le aziende più ricche al mondo, uno stop completo di 6 mesi alla Apple significa fallimento.
Addirittura, con la cassa che hanno?
Per far capire il tema dello stress test a cui un'azienda complessa può essere sottoposta. Quindi riportiamo questo su aziende di stampo normali, una chiusura come questa è fallimento con tutte le...
Sì, anche perché la maggior parte delle aziende lavorano con sotto credito e non con riserve di cassa, come quelle di Apple, per cui in realtà in assenza di ammortizzatori e di elasticità a livello del credito salti anche dopo 15 giorni di stop.
Ci verremo a chiedere se siamo in un meccanismo economico che funziona alla fine, perché sono questi momenti in cui la politica basata sul credito funzionerà, vedremo.
Certo, bisogna vedere a quanto il credito può essere espanso e quello che costa l'espansione del credito. Io credo che questo fattore, questi concetti verranno via via sempre più fuori adesso, quando si inizierà a discutere di quanto aprire nella fase 2. E lì verrà fuori un discorso politico che sarà particolarmente complesso, perché a oggi abbiamo dato giustamente sfogo a delle pulsioni che erano presenti nel nostro mondo e nel nostro paese in particolare, dal punto di vista, a cosa mi riferisco? Mi riferisco al cedimento della capacità decisionale a, tra virgolette, la scienza, no?
Certo.
Che è un concetto che sembra giusto, ma che è molto estremista. Allora, nel momento del dramma, nel momento nel si salvi chi può, nel momento di dobbiamo salvare la società, ci sta. Il politico va in televisione, il presidente del Consiglio va in televisione e dice: io ho applicato quello che mi ha suggerito l'Istituto Superiore di Sanità. Io ho applicato quello che ha suggerito l'OMS. Ok. E va bene. Perché nel momento del massimo pericolo si chiude tutto, si cerca di tenere la barca a galla e poi se ne discute. quando il pericolo inizia a diminuire e vengono fuori però altri pericoli, come quello della tenuta dell'economia, la filiera, quella che chiamiamo filiera produttiva per ogni settore, in realtà non è mai una filiera, in realtà è un'intricata rete di interconnessioni, anche dove non c'è una filiera, perché è ovvio che il chirurgo deve andare a lavorare, per lavorare c'è bisogno del bisturi, della mascherina, dell'insetticida, dei farmaci, eccetera. Ma se sono chiusi i gommisti e lui buca una gomma, lui a fare l'intervento non lo fa, anche se il gommista in realtà teoricamente non è nella filiera della chirurgia o della sanità. Detto
senza
questo,
brioche e cappuccino la mattina,
cioè, quello è già un po' più, però certamente no. Anche quello, eh beh certo, chirurgo deve avere la glicemia a posto, deve aver dormito bene la notte, ci sono tutta una serie di fattori che sono fondamentali, anche se apparentemente non strettamente collegati, ma chiudiamo l'inciso. Nel momento in cui bisognerà riaprire, certo, la scienza, gli specialisti ci dovranno dare dei parametri di rischio, no? Dice, se oggi apri così rischi il 3%, se apri cos'ha rischi il 50%, rischi 100.000 morti, rischi solo 2.000 morti, rischi zero morti non esiste, perché non esiste il modo di evitarli. E questo dovrà essere messo di fronte agli altri rischi, cioè un altro scienziato che è l'economista che ti dice se tu apri così perdi n posti di lavoro, se tu apri così più 10 ne perdi n meno 2 di posti di lavoro, e lì ci sarà di nuovo il primato della politica, sarà la politica non nel senso dei i tanto bistrattati politici, ma del discorso politico, di mediare delle istanze e prendere delle decisioni in rappresentanza dei cittadini, e lì sarà il momento più difficile, lì sarà il momento di quanto sarà possibile che i politici continuino a lavorare in deroga ai sistemi costituzionali e dire faccio tutto io a colpi di decreti, quanto sarà giusto e sarà importante velocemente recuperare la discussione parlamentare, la possibilità delle opposizioni di dire la loro, anche dei più cretini dell'opposizione di dire la loro, lì saranno le cose veramente più complicate secondo me.
Beh, adesso sempre argomento un po' fuori dal digitaliano, però considera che l'Italia va avanti a essere governata a colpi di decreti in realtà da un bel po', proprio perché è da un po' che manca il dibattito parlamentare di cui stavi parlando, proprio perché ci sono delle maggioranze che non sono maggioranze e quindi si va a botte di decreti. Per tornare al tuo discorso di prima, allora, finché non arriverà Harry Seldon a inventare la psicostoria e quindi riesce a predire in maniera matematica con formule come si comporta come si comporteranno le popolazioni, purtroppo non possiamo fare altro che il ruolo della politica diventa, oddio, della politica quando va bene, di mediare tra le varie posizioni, perché se c'è l'opinione del virologo ci deve essere anche l'opinione ad esempio del sociologo, perché che diventa ancora più difficile interpretazione, perché sempre per quello che dicevi prima, come reagiranno gli italiani quando finirà la quarantena e gli arresti domiciliari, potremmo uscire a baciarci tutti quanti e a una zanzara e a togliere di mezzo tutto quello di buono che abbiamo fatto in questo mese, così da un attimo, però finché non si aprono le gabbie non lo possiamo sapere come reagiranno le persone, e il ruolo di una politica sana sì dovrebbe essere quello di creare un discorso sano. Abbiamo visto che non sempre è così, non sempre siamo degni di avere una politica sana. E speriamo però di portarci dietro, un'altra delle cose che ci porteremo avanti da questo periodo, speriamo sia quello di, come c'è il Burioni di turno, il virologo di turno che va a parlare della cosa di cui è competente, quando è l'ultima volta che avete visto un economista serio in televisione?
Certamente.
Che parla di economia come oggi Burioni va a parlare da Fazio della domenica
sera. Burioni, non apriamo l'argomento, ma Burioni non è il virologo più eminente che abbiamo in Italia.
Sicuramente.
Anche quella è una distorsione enorme del nostro sistema, anzi dei sistemi attuali di comunicazione. Burioni è il virologo con la più grande visibilità o col maggiore numero di fans su Facebook per il suo tipo di atteggiamenti, ma non è il virologo più autorevole che abbiamo in Italia.
Ma va bene, però cioè adesso io non entro nel discorso nel merito di quello che dice Brunoni, ma neanche Piero Angela è il miglior fisico che abbiamo, in Italia, però lui e il figlio si sono dei grandi divulgatori.
Ecco, ma la divulgazione non deve essere la decisione e non deve essere neanche, certo, e non deve neanche guidare la decisione, nel senso che i decisori, che dovrebbero essere dei politici di un certo tipo, dovrebbero avere dei consiglieri o prendere dei consigli non da Piero Angela attraverso Canale 5 e Burioni attraverso Facebook, dovrebbero prenderla direttamente dai veri professori universitari, quelli che coi virus ci lottano e ci fanno ricerca ad alto livello, che vengono candidati magari per i premi Nobel e robe del genere. Questo oggi non succede, neanche a quei livelli lì.
Però distingui anche che il politico rimane alla fine anche il miglior politico, rimane un politico, e quindi anche l'opinione pubblica. L'opinione pubblica non va a parlare con l'OMS, non va a parlare con i ricercatori.
È una distorsione portata dal nostro meccanismo democratico, che ha avuto una grossa distorsione dall'introduzione dei social media, per cui l'aveva già avuta dalla televisione, per cui il politico ha più interesse a dire ho fatto quello che mi ha detto Piero Angela piuttosto che dire ho fatto quello che mi ha consigliato un premio Nobel. È chiaro. È chiaro, perché di fronte al suo elettorato lui è molto più, aumenta il suo clout se fa quello che dice la web star o la TV star di turno, piuttosto che un vero o comunque il più competente possibile immaginabile. Su quello è no, certamente una distorsione.
Il meccanismo sano sarebbe avere i divulgatori,
certo,
che capiscono, per quanto possono non essere il premio Nobel nella loro materia, capiscono di cosa si sta parlando e riescono a creare un dibattito sano, certo, su quella certo, materia, o esporla, certo, nella maniera più corretta, certo, del mondo. L'OMS non può andare da Fazio, non so chi sia il direttore dell'OMS, ma non può andare da Fazio a parlare, certo, perché parlerà in un linguaggio, certo, che non è comprensibile farebbe solo danni.
Il problema è che i mezzi che abbiamo attuali fanno tutto meno che favorire quegli esperti che traducono le istanze dei veri esperti in dibattito sano, parole tue. Oggi dibattito sano non esiste. Esiste una guerra di meme anche su Facebook, anche per argomenti importanti, anche da persone che dovrebbero essere, che sono, colte e in grado di capire gli argomenti, ma diventano guerre da stadio anche quelle. Va bene, comunque gli unici a salvarsi in questa cosa saranno alla fine gli inglesi, nonostante Boris Johnson... Non so se l'avete visto il video
del Dale.
All humans must stay indoors. Questo, non so chi sia stato a far girare il Dalek per le strade e dire alla gente all humans must self isolate. È troppo forte.
Meraviglioso.
Non so, avete notizie se sia stato qualcuno della produzione di Doctor Who o se sia qualche buon tempone?
No,
che c'ha
che sembra un...
C'è gente che
c'ha
il Dalek in cantina?
Magari, lo voglio subito.
Sembra un vero Dalek, con qualcosa che esce da un magazzino di produzione o robe del genere. Va bene, dai, dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi. Produttori esecutivi, i nostri benefattori, i sostenitori di Digitalia, ovvero tutti gli ascoltatori. Ragazzi, noi abbiamo un accordo, un gentleman agreement, un accordo tra gentiluomini. Mettiamo a disposizione di tutti Digitalia gratis per un ascolto, due ascolti, tre ascolti, per un assaggio. Dopodiché vi chiediamo, col cuore in mano, di contribuire al mantenimento di questa specie di impresa che non fa certamente profitti, non dà certamente da mangiare a delle famiglie, ma dà un minimo di ritorno a chi lavora tutta la settimana per realizzarlo e produrlo. Come si fa? Beh, si fa volontariamente, e volontariamente intendo non solo che chi vuole lo fa e chi non vuole non lo fa, è che chi vuole farlo lo fa per l'importo che decide, con la cadenza che vuole. Noi in cambio ci limitiamo a continuare a piegare la schiena e a lavorare per voi, e vi ringraziamo in diretta e nella notte dell'episodio. Francesco, ci pensi tu a ringraziare oggi i produttori esecutivi?
Con grandissimo piacere. I produttori della puntata 518, iniziamo con il perpetual executive producer della puntata, Manuel Zavatta. che dona un euro, e il perpetual executive producer della puntata, che è sempre Manuel Zavatta, che dona un altro euro, perché evidentemente si è unito anche alla puntata precedente. Grazie, grazie, due volte Manuel. Donazioni di un euro anche da Davide T, Massimo Mauriello, Saverio Gramagnola, Matteo Masconale, Lorenzo B e Maila C, questi ultimi tre che hanno fatto una donazione da 2 euro.
Grazie mille.
Donazione singola di 3 euro da Elio Mercogliano, che ci dice: innanzitutto grazie per il modo in cui divulgate le notizie, siete più attendibili e autorevoli dei giornalisti, o meglio articolisti. Vorrei porre un quesito: il coronavirus, digitaliamente parlando, ha fatto emergere, se mai ce ne fosse bisogno, un grave problema italiano, ovvero l'arretratezza tecnologica e culturale in merito all'utilizzo di internet. Secondo voi riusciremo dopo questo evento a smartizzare la burocrazia e a digitalizzare gli italiani? Non è forse l'anzianità dei nostri politici, del nostro popolo, che forse ha rallentato la diffusione della tecnologia, o il pensiero comunque di essere una cosa che non aiuta ma che intrattiene solo? Un abbraccio virtuale, chiaramente, buon lavoro e tante belle cose.
Grazie Elio, un mucchio di domande, serviranno puntate e puntate per rispondere, ma sono discorsi che vengono fuori spesso e volentieri su Digitalia. Grazie per gli spunti. Prego, Francesco.
Ci donano 3 euro ricorrenti ogni mese, sono Roberto Esposito, Paolo Boschetti, Diego Venturin, Ileana Magno, Michele Olivieri, Rolando Bussoli, Cristiana Marca, Mario Cervai, Alex Ordiner, Davide Pogliarini, Michele Levada, Antonio Turdo, Cristian Peretto, Simone Pignatti, Stefano Negro, Federico Bruno, Danilo Sia, Giulio Magnifico, Dario Nardi, Matteo Arrighi, Nicola Pedonese, Roberto Barison, Daniele Barberi, Anna Maria Esposito, Massimo Dalla Motta, Salvatore Verrusio, Andrea Plotzer, Arnaud van der Gessen, Federico Travaini e Stefano Orso.
Grazie, grazie di cuore.
Grazie a tutti quanti, come grazie anche alle donazioni correnti da 5 euro al mese da parte di Adriano Guarino, Simone Zannoni, Matteo Molinari, Francesco Pomella, Michele Coiro, Movida S.A., Edoardo Lissoni, Paolo Burda, Antonio Naia, Paolo Lucciola, Pasquale Maffei, Matteo Carpentieri, Leandro Pessini e Stefano Toldo.
Grazie, grazie davvero.
Entriamo nella zona dei grandi produttori con 10 euro di donazione singole. Ringraziamo Anonima.
Grazie.
Emanuele Angaroni, Alberto P e Giancarlo A.
Grazie a tutti.
Ringraziamo le donazioni ricorrenti da 10 euro ogni mese: Andrea Giovacchini, 4 trattini, che non è il solito 3 trattini, Fabrizio Bianchi e Alessio Pappini.
Mitici, grazie di cuore.
Giovanni Aprile lo ringraziamo, che ci fa una donazione singola da 11,11 ed è uno dei grandi produttori, e ci scrive: ciao ragazzi, grazie per l'intrattenimento di qualità che ci state offrendo, specialmente in questo periodo delicato. Continuate a divulgare forte.
Fortissimo Giovanni, fortissimo
Giovanni. Cristiana Marca fa un'altra donazione da 15 euro, grazie grazie quindi anche a te, e ci scrive: una donazione singola per tutti gli extra che ci regalate in questo difficile momento, un saluto dalla Svizzera, Christian.
Quell'altro puoi cancellarlo perché è un errore dello script che ha infilato un produttore che non è un produttore.
Trenitalia SPA, ma va bene,
non è un produttore esecutivo,
sarebbe stato però un qualcosa di estremamente interessante.
È finito lì in mezzo perché sul conto PayPal mi hanno rimborsato un biglietto dell'Intercity che era arrivato in ritardo, e quindi lo script ha pensato:
è
bene,
un grande produttore,
queste 17:15 di metterle nell'elenco dei produttori esecutivi. Grazie Trenitalia per la puntualità.
Ringraziamo anche il leader executive producer della puntata 518 con una donazione da 29,99, la classica donazione Lidl, Stefano senza cognome, che ci dice: d'accordo sul cambiare le abitudini, ma con queste parole io intendo tutt'altro. Andate a vedere il documentario andato in onda su Rai 3 durante la vostra diretta. Il virus è un boomerang. Smettere di sfruttare in modo industriale il mondo animale farebbe bene al pianeta, alla salute, alla diffusione dei virus e, non per ultimo, alle vittime stesse. Quando la smetteremo di puntare il dito ai cinesi e inizieremo a chiederci da dove viene il prosciutto che tanto mi piace e che c'è nel mio panino, faremo un grande passo. Personalmente ho 56 anni e sono passato da un'alimentazione 100% vegetale da circa 8, e sono felicissimo della mia scelta. Consiglio il video di Stefano Tiozzo, molto illuminante, video rimosso da YouTube, nota del doc.
Purtroppo sì, rimandaci il link perché non sono riuscito a vederlo, YouTube mi dice video rimosso. Grazie.
Vi seguo. No, no, c'è l'ultimo pezzettino. Vi seguo sempre anche in quarantena da terra elvetica di confine. Dalla mia finestra vedo solo terra italica, ma non ci posso andare perché i confini sono chiusi. Veramente curiosa situazione.
Stefano, è un mondo strano, è un mondo complicato. Certamente certi pasticci come umanità ce li siamo cercati, altri fanno parte un po' del percorso e cerchiamo il modo migliore per arrabattarci e risolverlo, che sia il caso di cambiare atteggiamento nei confronti delle risorse del pianeta. Credo che sia un discorso sfondi una porta aperta con ognuno di noi. Grazie per il contributo, sia economico sia per il messaggio. Grazie a tutti i produttori esecutivi. Mi raccomando, su digitalia.fm trovate tutti i sistemi Satispay, PayPal, Bonifico, Bitcoin per contribuire, per diventare produttori esecutivi. Alla fine dei conti noi lavoriamo per voi. Allora, il rapporto complicato dell'INPS con la privacy, in titolo Wired, mica solo con la privacy, anche con i sistemi di...
con le content delivery network.
Esatto, il sharding, tutte quelle belle cose lì. Francesco, come si può riuscire? Come può succedere che... succede un casino, si blocca un sito, va in overload perché ci sono più richieste di quelle per cui è stato progettato o comunque testato, e a un certo punto il risultato non è che non riesci a entrare e hai un servizio negato, ma che vedi la situazione previdenziale di un perfetto sconosciuto. Qual è il meccanismo esatto? Cioè,
ci vuole impegno. Bravura, cioè, bisogna mettersi lì a farlo, non è una cosa banale, sicuramente.
No, allora, dal punto di vista tecnico pare che, vabbè, a parte l'attacco hacker, che va bene, l'attacco lo hacker forse era.
L'attacco hacker, perdonami, ma l'attacco hacker credo che il giorno d'oggi sia l'equivalente di quando un bambino dice non l'ho fatto apposta.
Esatto,
l'attacco hacker l'hanno dimostrato che è colpevole, l'hanno trovato.
Sì,
praticamente il sito è stato attaccato da un denial of service, ovvero troppi utenti si sono collegati. Questi utenti erano quelli che gli è stato detto che il primo che andava beccava i soldi, gli altri no, quindi, che era l'IMSS. Quindi l'IMSS si è autoattaccato da solo.
Sì, ma che tecnicamente, cioè in realtà è quasi andata così, perché loro hanno switchato da una content delivery network, quella di Azure di Microsoft, a un IP statico. E quindi mano a mano che arrivavano le richieste...
Per quale motivo?
Ah, e questo lo devi chiedere all'attacco hacker.
È contro... ok.
No, ovviamente l'INPS non ha detto niente, ho letto qualche post su Reddit di quello che potrebbe essere successo, anzi che pare sia successo, che appunto non sono switchate da una content delivery network, quella di Azure, a una macchina a indirizzo statico, e quindi mano a mano che arrivava all'overload di richieste, il server rimaneva indietro e... faceva vedere, non riusciva a stare dietro alle richieste, e faceva vedere all'ultima persona che era arrivata l'ultima richiesta che aveva interpretato. E quindi
mi ricorda quelle vignette su Internet Explorer.
È una roba abbastanza
buon anno.
No, caso era Microsoft.
Uguale.
No.
Tecnicamente è abbastanza difficile da spiegare, nel senso, quello che intendi tu è che l'isolamento tra le varie sessioni di browsing veniva condiviso, veniva rotto l'isolamento. Però è una roba abbastanza difficile da realizzare, non riesco veramente a capirlo.
Misteri di una pagina che è stata scritta, non so se avete visto, hanno analizzato dei pezzi di JavaScript, di JavaScript con le variabili che si chiamavano Pippo.
Sì.
Vabbè, ma quello è normale. Il fatto che venissero reinizializzate
variabili,
quindi inizializzate ogni riga, è un discorso molto grave. Non è la parte Pippo quella grave di quello script girato, ma
inizialmente c'è stato chiaramente lo scandalo dicendo perché si mette a disposizione dello Stato cifre ridicole, vedi a pagare lo stagista. Poi in realtà si è visto che gli investimenti su questa piattaforma siano stati enormi nel corso degli ultimi anni.
È uno stagista che adesso vive una bella vita
che si chiama Jeff Bezos.
È vero, e qui viene fuori una doppia incompetenza: da una parte quella della creazione di un sistema aperto al pubblico accessibile teoricamente a tutti i cittadini senza tenere in conto dei carichi di lavoro che possono arrivare, perché se tu hai una media di traffico e una come dire, una reach, un audience possibile che è 10 milioni di volte quella che è il tuo traffico giornaliero medio, è ovvio che tu devi progettare e sapere che prima o poi nella storia del tuo sistema arriverà un giorno in cui una grossa percentuale degli aventi diritto si riverseranno sul tuo sistema, e quindi devi progettarlo e testarlo, perché oggi la possibilità di testare una mole di traffico c'è ed è alla portata di tutti, anche del singolo sviluppatore, e quindi non è assolutamente scusabile il fatto che un sistema del genere non sia mai stato testato per un carico di lavoro come quello arrivato. La seconda arretratezza è quella organizzativa, è quella che, pur conoscendo quelli che possono essere i limiti delle nostre piattaforme tecnologiche, qui ci possiamo ricollegare alle domande che faceva il nostro produttore esecutivo, non si è capito che l'idea del click day sarebbe stata la scelta più catastrofica possibile e immaginabile. Dire il primo che arriva gli diamo il contributo e gli altri no, vuol dire che tutti, non vanno tutti il primo giorno, vanno tutti in questo momento di assoluto bisogno, vanno tutti il primo secondo disponibile a cercare di accapararsi, e quindi mettono in crisi un sistema che è già traballante di per sé. Questo è terrificante, è una doppia incompetenza. È ovvio che nel momento in cui tu sai che il tuo sistema non è Facebook, non è neanche Pornhub, ma è una robetta messa lì, sì abbiamo speso ma non è testato eccetera, conosco i miei limiti, anzi dovrei averli per specifiche. Oggi l'ingegneria del software prevede che per cose del genere si producano delle cose e si produca della documentazione che dice: fino a n utenti noi vi garantiamo una responsività di un certo tipo, con un certo numero di utenti questo va di meno, sopra quegli utenti non vi garantiamo che il sistema regga. A questi livelli ci vorrebbe, non è implementato, ma a questi livelli ci vorrebbe assolutamente, e penso che dovrebbe essere quasi obbligatorio per legge. Però detto questo, nel momento in cui tu sai che hai la coda di paglia, che sei fragile a quel punto di vista lì, fai i sistemi alternativi, ci sono, dici: vi mandiamo delle email col vostro slot, questo è il vostro codice utente particolare per riservarvi i diritti, tu hai uno slot che è giovedì 30 dalle 12 alle 15 del pomeriggio, se perdi il tuo turno ti manderemo un'altra email per un altro turno una settimana dopo. Cioè, i modi per scaglionare l'accesso sul web ci sono, anche quelli automatizzati, le code automatizzate sul web, tu ti infili lì su un sito che è fatto apposta, che regge qualsiasi forma di traffico, e ti dice: guarda che sei il terzo, guarda che sei il 100 milionesimo, è meglio che torni un'altra volta. È ridicolo.
La sua visita è importante per noi.
Certo, questo.
Però quello che dici tu alla fine è il fatto è che è un cane che si morde la coda, perché se tu avessi tutta questa consapevolezza di come gestire un sistema, probabilmente il sistema non lo avresti neanche non scritto, perché ovviamente non è l'INPS che ha scritto il sistema, però non avresti portato avanti il progetto con la società di consulenza che te l'ha scritto in una determinata maniera. E quindi, cioè, come dire, con la consapevolezza si dovrebbero anche risolvere i problemi al monte, ossia creare un sito che serve letteralmente milioni di persone in un paese come Dio comanda.
Eh sì, appunto, è una doppia colpa. Da una parte...
Infatti, quello che mi domandavo è che tutti questi passaggi giustamente hanno generato critiche all'INPS e ovviamente hanno delle responsabilità oggettive anche sul tema poi di quello che è emerso come regolamentazione privacy. L'azienda si chiede tutta una serie di aderenze rispetto ai DPO, rispetto a tutta una serie di normative, e si rischiano spesso multe. Ad esempio, noi che lavoriamo sull'e-commerce, spesso questo potrebbe essere un rischio di impresa anche rilevante quando si parte con un nuovo progetto. Però al di fuori di questo mi chiedo perché tutte le agenzie per l'innovazione, tutti i commissari digitali, tutti quelli che hanno fatto un grande percorso di semplificazione eccetera eccetera, perché non si è fatto un assessment sulla qualità dei sistemi?
Perché
poi al di fuori di tanti discorsi è quello, no? Cioè, vediamo quello che abbiamo, che magari è fragile, però ecco, all'interno del contesto di quello che dice Franco, esplicitiamo la fragilità in un percorso per renderla migliore, mentre invece anche a livello di qualità di questi servizi non c'è nulla che faccia la documentazione relativamente a questo. E certo, penso che sia probabilmente il grande errore di partenza che rende anche impossibile probabilmente per la comunità informatica italiana di contribuire in questo senso anche alla crescita di un ecosistema di qualità, assolutamente.
Anche di fronte ai cittadini e alle aziende, al privato, fare una legislazione precisa e puntigliosa e fare l'enforcement di qualche cosa come il GDPR e poi dimostrare che le stesse procedure, le stesse leggi, gli stessi regolamenti non vengono seguite a livello di enti pubblici, è un altro bello schiaffo.
Se da un mio e-commerce esce fuori un dato di un cliente perché c'è un bug di chissà quale sistema di gestione,
poi, un dato sensibile come la posizione previdenziale, cioè non parliamo ragazzi, del colore degli occhi, è una roba pazzesca. Pazzesca.
Vabbè, era uscita però quella notizia che il DPO dell'INPS era andato in pensione tipo un paio di giorni prima.
Sì, non era stato sostituito, sì.
Esatto, non trovo la fonte, però...
L'unica azione messa in piedi è una mail in cui mandare le evidenze che sei stato hackerato. Cioè, nel senso, devi dire tu lo screenshot che gli altri hanno visto della tua pagina.
Sì, sì, poi come quei rimborsi di Trenitalia, che è sempre causa di forza maggiore, non ti fanno mai...
Però arrivano, come abbiamo visto prima.
Era Franco, è arrivato.
Il responsabile, dicevi, del GDPR, dell'INPS, è andato in pensione?
Era andato in pensione qualcosa tipo 4 giorni prima, sì, di più, quello che per GDPR...
Come vanno in pensione i dipendenti dell'INPS? Nel momento in cui vengono assunti sono già in pensione.
Avrà cliccato da qualche parte.
C'è un meccanismo di...
Invece di mettersi away su Skype si è messo in pensione.
Esatto, una roba del genere.
Quindi sì, non c'è neanche quello, non ci sarà neanche un responsabile, ma quello vabbè.
Avete visto il tracciamento a Singapore, come è andato bene? Che hanno riaperto con le piattaforme per tracciare. Peraltro Singapore è uno stato con un ordinamento quasi nazi, no? Hanno telecamere a ogni angolo, hanno una pervasività di sistemi di tracciamento, eccetera. Hanno messo a punto il sistema di tracciamento, hanno detto riapriamo, facciamo continuare a lavorare la gente, eccetera. E adesso hanno la fase 2 con la seconda ondata dell'epidemia. Forse questi sistemi di tracciamento non sono la panacea per ogni male o per questo male.
Sì, questo, cioè, poi il Singapore è, come dire, da una parte è una città asiatica, però, e quindi dovrebbe avere tutti i vantaggi che possono dal punto di vista culturale, di cui abbiamo parlato 2 puntate fa, quindi il fatto di essere molto leggidi alle regole. Viceversa però è una città fatta di expat, quindi è stracolma di stranieri. In realtà sì, ci sono comunque tanti asiatici, ci sono tanti cinesi, ma comunque è una città piena di stranieri. Tra l'altro è una città dove, almeno questo era scritto sulla Lonely Planet, sono proibite le gomme da masticare.
Ok.
E quindi quando ci sono stato avevo buttato le gomme da masticare prima di passare.
Sono proibite ovunque o negli spazi pubblici solo?
Non lo so se a casa puoi masticare le gomme, però sulla...
Io sapevo che non le puoi buttare per strada, che vieni arrestato direttamente o qualcosa.
Dopo queste faccio dopo metropolitane.
Sono cose importanti perché c'è gente che adesso può andare in Singapore e ci accusa, se lo arrestano è colpa nostra che non abbiamo dato un'informazione puntuale.
Esatto, però attenzione perché non puoi masticare le gomme, ma puoi beccarti
cose da
COVID.
Non fare a Singapore, il paese dei divieti assurdi. 2 anni di prigione per il chewing gum. Futuristica, penisola malese, attrazioni naturalistiche, fine city. È vietato importare gomme da masticare proibite sul territorio di Singapore. I chewing gum sono stati vietati dal governo per risparmiare spese di pulizia per strade e marciapiedi. Non si può attraversare fuori dalle strisce o gittare rifiuti per terra, anche da noi, ma se ci provi a Singapore...
Quello è esatto, cioè, mi sembra che anche qui in teoria...
Sì, però se ci provi a Singapore 300 euro di multa. Non ci si può fermare in strada a chiacchierare in gruppo o ballare e ascoltare musica in strada. È vietato stare nudi in casa senza tapparelle abbassate e fumare all'aperto.
Ah, caspita, questo non lo sapevo quando sono stato.
mentre è obbligatorio
di girare nudo per casa.
Occhio, è obbligatorio tirare lo sciacquone dopo aver utilizzato le toilette pubbliche.
Quindi quando hai citato nazi mi si è accesa la lampadina su Singapore, effettivamente forse anche old next level rispetto al...
Vabbè, però ah, l'obbligo di tirare lo sciacquone, cioè io non so a casa vostra, a casa mia c'è la pena di morte. Vedete voi, chiamatemi nazi, ma a casa mia c'è la pena di morte. Divieto anche di mangiare e bere in metropolitana, in particolar modo non si possono trasportare i durian, uno dei frutti tipici, ma dall'odore forte e sgradevole, senza l'apposita confezione sigillata.
Sì, sono quelli che sembrano le uova di drago di Game of Thrones e che puzzano...
Ah, ho capito.
Topo morto.
Sì, 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 ma c'hanno un nome in italiano.
Durian.
Grazie, Michele. Vabbè, il durione, in italizzato in durione. Pensavo forse...
Ma non l'avevo...
No, c'è qualche altro nome, c'è qualche altro nome popolare, perché... O forse li confondo io con qualcos'altro.
Il puzzone sarà.
Vabbè. Comunque, in Svizzera è proibito tirare lo sciacquone in bagno dopo le 22, per cui bisogna trattenere i propri bisogni fino alla mattina seguente o optare per una diversa soluzione per ripulire il proprio WC. Non avrei idea di quale possa essere l'opzione.
Franco non si trasferirà mai in Svizzera.
C'è anche il divieto per gli uomini di urinare in piedi di notte, naturalmente senza tirare poi la catena, perché il rumore potrebbe infastidire il vicinato. È vero, urinare in piedi fa molto più rumore che urinare da seduti.
Certo.
Che muri ha, quanto è lo spessore dei muri in Svizzera? Mi sto chiedendo.
Non lo so, ma effettivamente conta. Niente baci in pubblico a Dubai.
Nuovo angolo di digitale.
È una meta molto gettonata dai viaggi di nozze. I novelli sposi però devono stare attenti e ricordarsi che non possono scambiarsi effusioni in pubblico, non possono nemmeno darsi un bacio per strada. È considerato illegale, un comportamento che non si addice ai rigidi standard morali della cultura locale. Fantastico. Non si può cantare My Way di Frank Sinatra alle Filippine.
Ma nella versione dei Sex Pistols?
No, qui parla di Frank Sinatra. In alcuni paesi si prende molto sul serio il karaoke e c'è tutta una cultura dietro a questa forma di intrattenimento, al punto che in passato, a causa dell'interpretazione sbagliata di alcune canzoni, si sono scatenati gravi incidenti. Pare che My Way, nella lingua lì alle Filippine, voglia dire tua mamma fa un lavoro poco rispettabile. Nelle Filippine My Way di Frank Sinatra è stata messa al bando nel 2010 perché è ritenuta connessa a una serie di omicidi. My Way, pum! È fantastico.
Comunque stiamo scadendo nelle fake news, secondo me.
E pare che la canzone storpia. D'altra parte, no, è come non puoi andare in Giappone e dire cin cin quando fai il brindisi, lo sai, no?
Certo. Certo. Che lì ti fanno arachiri, però lì.
Sì, no, fai brutta figura più che altro. Cin cin vuol dire verga in giapponese. Durante la guerra civile che ha devastato il Burundi,
mai parlare di scrittori italiani in Giappone,
dal 93 al 2008 i cittadini usavano correre in gruppo per allentare la tensione e proteggersi dagli attacchi delle milizie. Tuttavia nel marzo del 2014 il presidente del paese Pierre Nkurunziza ha proibito il jogging di gruppo,
che non si può dire in Bangladesh perché vuol dire
esatto. Non si può cantare in playback in Turkmenistan. O si canta dal vivo o non si canta, giusto?
Giusto così.
Questo dovrebbe essere una legge generale.
Certo. Ok. Ed essendo in vieta di divieti, il Turkmenistan ha vietato anche opera e balletto, bollandoli come inutili. Turkmenistan è un paese serio. Ok. Niente uova Kinder negli Stati Uniti. Questa la sapevate?
Questa la sapevo, per il robetto dentro.
Per il famoso ovetto da Kinder è assolutamente bandito per paura che i bambini possano soffocare ingerendo la sorpresina nascosta all'interno, racchiusa in un contenitore di plastica. Devo dire che dalla rupe tarpea degli spartani alle leggi sui Kinder degli americani non so se abbiamo avuto un progresso culturale. In Cina sono vietati Ritorno al futuro, Terminator e l'esercito delle 12 scimmie.
E anche digitale, secondo me.
In Corea del Nord sono vietati il piercing e i blue jeans. Nel Regno Unito la legge britannica vieta di fare cosa in Parlamento? Vieta di morire in Parlamento. perché il Parlamento ha lo status di palazzo della famiglia reale, quindi una persona deceduta al suo interno avrebbe il diritto di essere sepolta con tutti gli onori della corona con un funerale di Stato, per caso. Pertanto, in caso di svenimento improvviso o malessere, ci penseranno gli uscieri a portare immediatamente fuori lo sfortunato, io dico il cadavere. Inoltre, se, ah no, lo svenuto, ancora prima che muoia.
Altro?
Inoltre, nel caso, se qualcuno fosse venuto in mente, è anche rigidamente proibito entrarvi indossando un'armatura, per cui se vi invitano a parlare di fronte al Parlamento inglese, per no, favore, evitate. Gli altri ve li lascio e...
Fabrizio Mele vuole aggiungere che in Turkmenistan ha vietato agli uomini di tingersi i capelli.
Beh, vedi. È
che
un paese
come la storia del playback.
È un paese serio il Turkmenistan, non c'è un cacchio da fare. Non c'è.
Fateci
un...
sapere se eh? I push-up sono legali.
Quindi Toto Cutugno c'ha il visto, cioè alla frontiera se lo vedono, lo spediscono direttamente fuori. Gigili del giorno, va, robe serie.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Come finisce Digitalia? Digitalia finisce sempre così, con i regali dei digitaliani per i digitaliani. I gingilli del giorno sono le voci di Digitalia che selezionano per voi un gingillo. Hardware, software, letteratura, un consiglio di qualche cosa che abbia colpito la loro curiosità o stravolta la loro esistenza. Qualsiasi sfumatura nel mezzo è ben accetta, purché sia roba di attinenza digitaliana. Vediamo un momentino, Michele, cominci tu.
Allora, facciamo un po' di retro gaming con un gioco per Nintendo DS, quindi retro gaming leggero, più di una decina d'anni. Che
non è retro
gioco...
gaming per Franco, ti ricordo.
Esatto,
assolutamente. Assolutamente.
Se non è uscito su scheda punzonata, non è retro gaming per Franco. Si chiama Retro Game Challenge ed è un gioco per Nintendo DS, classico stile della Nintendo, con i minigiochi, con dei che riprendono tutta una serie di giochi ancora più vecchi, quelli davvero dell'epoca di Franco, tipo Galaga. Quindi c'è il Galaga Pezzotto e voi dovete fare tutta una serie di raggiungere tutta una serie di obiettivi su Cosmic Gate, che appunto è il nome finto di Galaga. Oppure ce n'è un altro che si chiama Robo Ninja Hagelman, che è la versione pezzotta di un gioco che si chiama Ninja Jajamaru Kan. Tutto questo poi inserito, c'è anche una storia dietro, perché voi vi si presenta la testa di un conduttore di un gioco giapponese che faceva questo in televisione, faceva tipo il Let's Play, che vi fa tornare alla sua giovinezza quando negli anni 80 giocate con lui degli anni 80 davanti a un Famicom, davanti a un CRT, a questi giochini. Non vi dico neanche, provate a cercarlo fisico, perché ne hanno vendute tipo 4 copie fuori dal Giappone. Vi linkiamo la pagina di Wikipedia, poi sapete dove approvvigionarvi di ROM, però è molto molto carino ed è, anche se non avete Nintendo DS, si emula in maniera estremamente facile. Retro Gaming Challenge.
Che roba complicata, grazie Michele, mettimi un link su Slack che finisce dritto dritto sul sito. Francesco.
Progettino Kickstarter per il quale io sono lì per prendere...
Per il cassetto di Franco,
sì, probabilmente ci sta.
Quanto tempo è che non comprate roba su Kickstarter? Che non finanziate roba su Kickstarter? Io sono anni. Voi prendete in giro per il mio cassetto.
Io ho preso un gioco di recente.
Io sono riuscito a disintossicarmi già da un po' di tempo.
Ho preso un gioco molto carino che prima o poi vi racconterò, in cui si lanciano dei burrito addosso alle persone. Ma molto molto carino.
Vedo che il livello è rimasto
sempre la rupe degli spartani.
Esatto. No, poi questo ve lo racconto in post trasmissione, che è veramente notevole. Questa invece è una stampante 3D. Mm-hmm. Ce ne sono tante, e fra l'altro tante su Kickstarter, ma la cosa carina è che questa viene venduta a $59, è abbastanza piccola, delle dimensioni, chiaramente le stampe che fa sono piccole, non è una do it yourself, è una cosa già costruito e pronta a funzionare, e ha la caratteristica di che nei video promozionali stampano anche dei pezzi della Lego, e a lato a tutti, nella Tabricks, quindi Lego non Lego, Lego pezzotto, e a lato c'è tutti i cosi, per cui sembra fatta apposta per stamparsi in casa il Lego, oltre che tante altre cosine molto carine. È un bel progetto, appunto, sembra solida e funzionante, e praticamente il progetto è già finanziato, consegneranno a settembre.
Forse.
Se continuo così.
Come si chiama esattamente?
3D Fort.
Ah, 3D Fort, va bene.
Se hai mai sentito di un progetto Kickstarter che consegna in tempo,
quel gioco lì periodo, sì, mi è arrivato. Però vedremo, dai.
Non riesce, abbiamo mandato in crash Kickstarter, vabbè, prima o poi riuscirò ad aprirlo, se mi mandi un link sono ancora più tranquillo. Grazie, fatto. Tocca a Giulio.
Ma allora, io vi consiglio un'app che sto testando in questi giorni per la gestione dei task, ce ne sono tante in giro, ma questa devo dire è molto interessante, si chiama Any2, è fatta molto bene, una bella interfaccia, si connette con tutte le altre principali applicazioni, quindi calendari, altre applicazioni di gestione documenti, ha delle funzionalità anche sul singolo task per poter mettere un timer e concentrare l'attenzione su quel singolo task e quindi togliere distrazioni da tutto il resto. È fatta molto molto bene, bella grafica, su iOS funziona integrata a livello di sistema, devo dire in maniera molto molto efficace. Una piccola nota negativa agli sviluppatori: la descrizione, di cui vi devo leggere qualche passaggio. Oltre 25 milioni di persone si affidano ad Any2 per organizzare la propria vita e ottenere di più. È un appunto deve avere su qualsiasi dispositivo. Un'app all in one per fare liste, calendari, pianificatori e calendari. Lista numero uno per fare lista e lista task. Sincronizza senza problemi il tuo cellulare. Mantieni sempre sincronizzate le attività, i promemoria e le attività. Il calendario e un'agenda in modo.
Ma puoi sincronizzare le attività?
Paolos. Migliorate la traduzione perché l'app è carina. Any2 attività
ma è SEO, tu non capisci SEO, Giulio, è SEO, non è per gli umani. Grande. Vabbè, Any2, lo proveremo anche quello. La grafica sembra carina a vederla così. Come ultimo gingillo per chiudere, ne ho lette di tutti i colori perché sono andato ad approfondire l'argomento VPN. E ho scoperto che le VPN sono una cavolata terrificante. Il modo più facile per fare due soldi su internet oggi è aprire un servizio di VPN, perché vuol dire aprire un server qualsiasi su un fornitore di server virtuali, che sia il solito Linode, DigitalOcean o Amazon AWS, come volete, installarci un softwareino di Linux e poi fare un po' di pubblicità su internet e di dire alla gente: pagami $10 al mese per usare il mio computer come proxy, come VPN. Ed è praticamente un modo molto facile per rivendere traffico al 10.000% il suo costo originale. E allora, invece che buttare via tutti questi soldi, perché non farselo da soli? Perché non prendersi da soli un serverino da qualche parte e installare questi software? Direte voi, ma è complicato, bisogna imparare a installarli, a configurarli, eccetera. E qui c'è il gingillo di oggi, perché su GitHub trovate Streisand, esattamente come la famosa cantante Barbara Streisand. Per un motivo, se leggete il GitHub capite anche perché viene chiamato così, c'è il concetto della censura attorno. Che cos'è? È un semplicissimo software che installate con una pull da GitHub su un qualsiasi computer, anche sul vostro computer locale, lo fate partire, dopodiché gli date la vostra API key del vostro account su Linode, su DigitalOcean, dove volete, scrivete, digitate tre o quattro cosine, il nome del computer che volete dare alla vostra VPN, il tipo di protocollo che volete usare, eccetera, e lui in un quarto d'ora fa tutto in automatico. Vi apre un microserver di quelli che costano $5 al mese, ve lo configura tutto con i vari protocolli e vi apre una pagina con tutta la documentazione, con gli indirizzi a cui puntare il vostro sistema e anche i link ai vari tipi di software per i vari sistemi operativi da installare se volete utilizzare protocolli non supportati nativamente dal vostro sistema. Sembra una roba complicata, è una roba di una facilità disarmante. Oggi, per provarlo, in 10 minuti mi sono creato la mia VPN, me la sono fatta su un server a Francoforte per vedere, l'ho fatta su Linode, ha delle performance di velocità che nessuna VPN ha. Sono sicuro che non è posseduto dall'NSA, dalla CIA o da chiunque. potete aprirvene una su server ovunque. DigitalOcean, Linode vi danno server negli Stati Uniti, a Singapore, a Hong Kong, in Cina, dove volete. Se vi servono per guardare ad esempio film che hanno i classici noiosissimi constraint, puoi guardare ad esempio, è uscito Battlestar Galactica, potete guardarvelo tutto sul web, ma non se siete in territorio italiano. Vi fate una VPNina che attivate solo quando vi serve su un serverino negli Stati Uniti e vi guardate Battlestar Galactica senza dover pagare €15 al mese o peggio per il servizio VPN fornito poi da chissà chi. Streisand su GitHub insieme a tutti gli altri gingilli del giorno su digitalia.fm. E dopo i gingilli del giorno si arriva alle note finali, le raccomandazioni, portate tanti amici a ascoltare Digitalia, fate bella figura, fate un piacere a loro e a noi. Qualche stellina qua e là, qualche recensione se avete tempo e voglia, fa sempre bene, aiuta.
Canale YouTube da seguire.
Assolutamente, grazie Giulio per avermelo ricordato. Michele sta facendo uno sforzo enorme per produrre sia le dirette video sia i video registrati e pubblicare su YouTube. Giulio si sta lavorando per la promozione per il lato social. Michele fa il nostro, insomma, ci stiamo attivando per...
Franza non fa niente.
Io ho appena mandato le immagini per i social network della puntata.
Guarda caso, ma tu c'hai lo script, non vale.
Il professore universitario non è stato neanche preso in considerazione, ma quello è un discorso Però insomma ci stiamo attivando anche noi per portare orecchiette fresche. Mica non ci limitiamo più alle orecchiette, ma vogliamo anche gli occhietti adesso. Siamo belli da guardare su YouTube, specialmente le puntate dove c'è Michele, ragazzi. Non potete perdere. Ragazze, roba. Non potete perdere. Tantissima roba. Per cui noi siamo qui. Tutti i lunedì produciamo, voi ci ascoltate, ci guardate quando lo volete voi. Per questa settimana è tutto. Dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio Tanta Roba di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
Un saluto da Roma anche da Giulio Cupini.
E un saluto dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.